poi non in più si aggiunge a questa cosa dei continui voli, immagino che vabbè, la produzione di CO2 sia più o meno quella di Taylor Swift in questo periodo, che tra l'altro Taylor Swift sta peggiorando sempre la sua situazione adesso che c'è al fidanzato giocatore di football, perché dicono che continua ad andarlo a trovare dopo dopo aver finito il concerto, parte col suo jet per andare a vedere il suo amoroso. Dio povero, vabbè.
Dovrebbe essere stra-progressista, tra l'altro.
Lo è, in teoria, però. Non ha
una libera interpretazione.
D'altronde, non tutti.
Stare che a sentire sembra l'arma segreta di Biden, che stanno aspettando solo un endorsement per svoltare contro Trump.
Ma noi ricordiamo che non ci sono miliardari etici e anche lei finisce in quel team. Da poco è diventata bilionaria, miliardaria. Vivi anche questa, insomma, parlando, abbiamo introdotto con i non luoghi, vivi sia il non luogo dell'aereo sia il non luogo dell'hotel in continuazione.
Sì, vero. In certe situazioni gli hotel sono dipende da che hotel capita, cioè le catene grosse.
Sei sulle catene tipo quelle che si associano all'aeroporto? Quelle...
Spesso sì, dipende dalle destinazioni però, cioè tipo in Zambia non c'era niente. Quindi hotel normale, no, nel senso non c'era un Hilton, non c'era un Radisson, non c'era niente vicino all'aeroporto, quasi nulla indicato, cioè, poi...
Mi piace questa cosa che hai detto, non c'era niente, non c'era un Hilton, non c'era un Four
Seasons, no, fuori
la merda, sterminateli tutti.
No, fuori da Malpensa c'è un Hilton, mi pare di ricordare, di fronte ai parcheggi dall'altra parte. Credo che abbia anche un ingresso sotterraneo.
Gli Hilton sono circa tutte ovunque. Le capitali, esatto, del mondo.
E Londra tantissimo, Holiday Inn, che è super comoda, e sono hotel tendenzialmente... Cioè sono catene grosse, però non ti danno quella dimensione, non sono così alienati o alienanti come altre catene in cui mi è capitato di stare, e tipo appunto Radisson secondo me è una delle più spinte. Mi è capitato un paio di volte di stare in uno dei loro hotel ed è tutto terribilmente finto, cioè nel senso non è una critica a Radisson, signor Radisson, le voglio bene, i suoi hotel mi piacciono. Però ti rendi conto che sei in un hotel con una potenza enorme, mentre Holiday Inn banalmente, è una stanza, cioè hai una stanza che potrebbe essere la stanza di uno studente che vive a Londra, anzi forse è un po' più grossa e costa anche un po' meno.
Holiday Inn fa anche ostelli o sono pazzi?
Non lo so,
hanno un prezzo abbastanza
eccessivo. Sì, no, sono hotel ma base, niente di eccessivo, sono pulite, vivibili, sono ottime per questo tipo di cose. Arrivi lì, puoi dormire 3 ore a volte e dici vabbè faccio una pennica e poi torno, riparto e vado. E sì, e
io hotel migliore in cui sei stato?
Ma fai le tessere anche per loro, tra l'altro?
Allora,
c'hai
no,
punti fidati anche lì?
Per gli hotel, alcuni UBC sì, perché decidono di gestirsi da soli anche quell'aspetto. E per me è uno sbatti prenotarmi, come dicevo prima, io non faccio, cioè non farei i viaggi che faccio per lavoro se dovessi organizzarmeli da solo.
Ah, beh, no,
non,
certo,
cioè,
certo.
Ma perché non c'ho voglia di organizzarmi le cose, non me ne frega niente di scegliere. Fatemi fare delle cose, ma non ditemi fai quello che vuoi. Io ho bisogno di sapere cosa vi
sarebbe
serve.
Sarebbe già un'altra tematica incredibile.
Questo è molto beta però, ragazzi. Questo è molto beta.
Sono Epsilon, a mani basse proprio. Questo è Anzi, molto sono beta. Delta, ancora meglio.
E quindi il migliore, scusate, avevo interrotto perché era curioso questa
miglior
cosa.
Miglior hotel, allora... Mi è capitato una volta di finire a Östersund, che è un'isoletta strapiccola, lacustre, in Svezia, più su di Stoccolma. Ok.
Sì.
Ho visto tante città, ma non associo. Io con la geografia sono terrificante, pur viaggiando tanto.
Questo ti
dissocio le cose.
Mi sa che è una disabilità nel tuo lavoro, un
sì,
pochino.
No, perché
cosa.
Tanto io non devo fare niente. Cioè, loro mi dicono vai lì, al massimo devo guidare, ma c'è Google Maps. Cioè, quello non è un problema. No, lì mi era capitato, lì c'è un, cioè, su questa isoletta c'è un aeroporto minuscolo che ha anche un eliporto annesso dove aggiustano le ambulanze, perché quella è una delle isole più grosse di questo mini arcipelago di isolette, zone super cioè non abbandonate, sono vissute ma sono molto difficili da raggiungere, della Svezia. Quindi lì per esempio cioè, fanno fatica a portare in giro la gente con le ambulanze perché gli ospedali stanno troppo lontani, e se c'è
le buttano giù dalle rupi
alla vecchia,
quando non stai bene, esatto.
Ci sarà un evoluzionismo, un'evoluzione molto forte nella specie lì probabilmente.
Sono tutti alti, biondi e sanissimi. Sono
fortissimi. La varicella no, è andato ragazzi, non c'è niente da fare.
No ragazzi, solo un herpes, solo un herpes.
E lì su questa isoletta c'è la città piccolina, ma molto vicino all'aeroporto c'è questo hotel con una spa costruita dentro. Mi è capitato di finirci verso fine agosto, che comunque lì cominciava a fare freddo, e atterrare, beccarti 120 km all'ora di vento in faccia con un pacco così grosso che praticamente mi faceva da aquilone con il vento e sembrava che mi tirava via. Un po' spaventato del non c'è neanche, cioè non c'è, c'era un parcheggio enorme fuori dall'aeroporto e non c'era una macchina parcheggiata, non c'era niente. Io aspettavo il taxi che doveva venirmi a prendere perché non avevano un driver, ma bisognava andare in taxi a consegnare questa cosa, e in realtà bisognava solo fare il giro dall'aeroporto e andare, cioè tipo dall'altra parte dell'aeroporto, ma, e consegnata la scatola, pagato il tassista e tutto quanto, ho attraversato la strada perché il mio albergo era di là dalla strada, e c'era questa cosa bellissima per cui hai preso freddo, è agosto, e dici vabbè non farà così freddo, in Svezia invece fa freddo, quando va giù il sole fa freddo sempre, e quindi arrivi lì e dici ah, c'avete la spa, grandi, per caso avevo il costume nello zaino. E quindi sono andato a farmi la mia bella sauna.
Meglio quel bagno che quello in Oman.
Vero, esatto. In Oman non mi è andato altrettanto bene perché c'era una piscinetta che ho fatto una scelta stupida io a tuffarmi, ci devo essere onesto. Una piscinetta di quelle 3x2 dove l'acqua avrà avuto tipo 45 gradi. Cioè eri più fresco se stavi fuori che, piuttosto che se entravi in acqua in quella piscina. E insomma sono tornato un po' provato, un po' segnato, diciamo.
Acciaccato,
sì, da quell'esperienza. Però sì, un altro hotel bellissimo che mi è capitato totalmente a caso è stato quello, un hotel sempre con la spa costruita dentro, a Bacău, in Romania. Mi è capitato di andarci
da non
poco tempo
confondere
fa.
Con
Dacau, è vero. È stato divertente perché c'è stato... Mi ricordo che quando ho comunicato a Dario, forse Sara, nel
insomma,
gruppo,
diciamo che le saune a Bacău.
Quando ho detto vado a Bacău, e mi hanno fatto un meme per iscritto su Bacău, e quando io poi l'ho riportato a voce ho invertito il meme e ho detto ah no, pensavo di essere stato a Bacău e voi invece diceste Bacău per qualche motivo. E mi ha flippato quel momento, poi è stato...
Indicativamente, sparami la lista di tutti i posti in cui sei stato, se ce l'hai.
Allora,
ce l'ha.
Mi dispiace, vabbè, vi faccio vedere questo perché quest'app, wow. C'è un'app molto bella che si chiama App in the Air, cioè come su nell'aria, ma con app, dove ci si registra con un profilo e si possono salvare tutti, cioè a me è comoda perché mi permette di salvare tutti i voli che ho preso, certo. Fondamentalmente, e c'è questa meravigliosa cartina del mondo.
Wow. Sembra di vedere un satellite, tipo l'orbita
o tipo più di così,
le
mappe
delle telecomunicazioni, sì, esatto. Tipo tra stati. Quindi tantissimi, vedendolo così.
Allora, Stati Uniti,
Sud America mai, letteralmente.
Sud America no, non mi è mai capitato. Mi è capitato che mi chiedessero la disponibilità e che quotassero missioni per Lima, poi non me le hanno mai confermate. Okay. Lima,
quindi
Brasilia,
Stati Uniti, no Sud America, quindi
no,
questa è stata la tua prima volta in
no.
Africa con
sì,
lo Zambia.
Sì, esatto. È il punto più a sud in cui sono stato, lo Zambia.
E tanta Europa.
Sì, poi dipende, cioè sono zone che...
Non sei stato in Islanda?
Non ancora, è l'unica metà del nord Europa che mi manca.
E solo perché vuole fartelo pesare, perché c'è stato lui.
Perché
chiaramente
c'è stato, diciamolo.
No, perché sennò venivo anch'io.
Bodo è una delle destinazioni che mi ricordo con più gioia, ed è qua in cima, questa qua in cima alla Norvegia.
Norvegia, Finlandia,
e lì ero andato a consegnare questa scatola a mano dentro l'hangar dove riparavano le ambulanze, e questi hanno detto: ah, sono un anno e mezzo che lo aspettiamo.
Ora, ed Madonna, era mal pacco lungo.
No, è che era ricambi di elicotteri, li fa la Leonardo, ah, e okay. Loro anche avevano problemi probabilmente con i fornitori loro. L'unica spiegazione che mi sono riuscito a dare per un anno e mezzo per un'eliambulanza, che cioè comunque certo. Loro si devono gestire con, cioè devono essere sicuri che se c'è una persona che sta male lì può finire in un ospedale molto velocemente, quindi le ambulanze gli servono lo stesso.
Però sai che per sono sempre, ancora sconvolto da questa cosa che tu non guardi niente, non ascolti niente.
No, allora, allora
mi piace ritornare su questa cosa.
La prendo
anche
un po'...
solo delle cuffie per isolarti acusticamente dal suono fastidioso dell'aereo.
No, ecco,
partiamo, la prendo un po' alla larga. Nel 2017, che è un anno... interessante,
l'anno
sorribilis delle nostre decadi malefiche. mi è capitato di girare tanto in Europa perché avevo un po' di amici e amiche che erano in giro per gli Erasmus, e vabbè, bisognava scappare da mia madre. Cioè, per me il problema era quello. Poi trovare gli amici era la soluzione. Andare a trovare gli amici era la soluzione, ma era un accidente.
Era un pretesto.
Esatto, sì,
era cari amici che siete stati trovati da esatto. Le torri, sappiate.
Vi ringrazio perché mi avete contribuito a darmi una via per la vita, comunque. E, oltre che un letto in cui dormire nei giorni in cui vi ho scottato le case. E, lì, appunto, capitandomi di girare tanto, di prendere solo Ryanair per andare in giro, e, mi è saltato in testa che non mi dava assolutamente fastidio il rumore, il background rumoroso degli aerei. E viaggiando tanto insomma, ci sono degli aerei che sono insonorizzati meglio, insonorizzati peggio, e ho una scala, gli A380 della Airbus suonano pochissimo, sono proprio
e
fatti
tra l'altro
bene.
Noi
sono
siamo grossi, stra fan dell'Airbus rispetto ai Boeing.
Ai Boeing, certo, perché
assolutamente, ragazzi, io ho imparato a riconoscerli guardando diverse fotografie dal muso, perché è difficilissimo riconoscere un 737 da il Airbus classico,
il 320.
320, bravo, sì. Sono praticamente identici, ma l'Airbus ha un muso simpatico. L'unica cosa che posso dirvi è questo, per riconoscerlo. Ha un muso più simpatico, ha un muso un po' più simpatico, ha il naso più...
Vabbè, gli Airbus sono europei, i Boeing sono americani.
Esatto.
E i Boeing sono americani, chiaro. E secondo me sono più comodi, più belli, sono più belle le sedute, sono più generalmente...
E poi Airbus non ha ancora fatto un modello che ha fatto crollare due aerei perché ci ha messo delle mod di cui non hanno detto niente ai piloti. Piccola parentesi.
Anche questa cosa è un plus.
Una cosina, proprio.
Gli hanno dovuti mettere a terra tutti in tutto il mondo,
esatto,
per controllare.
Sì, hanno dovuti proprio ritirare, tipo una certa, o mettere in pausa. C'era un documentario su Netflix su sta cosa. Mi sono perso su cosa mi stavo dicendo.
Dicevi del...
Non ti dava fastidio il rumore. Del...
Ah no, ecco, esatto, non mi dà fastidio niente, cioè non mi dà fastidio il rumore, e anzi mi piace abbastanza perché mi concilia il sonno un po' da sempre. Tant'è vero che mi capita circa un volo sì e uno no di sedermi, cioè di imbarcarmi, sedermi, allacciare la cintura e svegliarmi che siamo già decollati. Ed è una sensazione sbilenchissima, perché se tu non senti l'accelerazione di quando stai decollando, quando ti svegli e stai già volando, ti sembra di non essere mai partito.
È vero.
Cioè ti rendi conto che stai volando perché guardi giù dal finestrino, o perché magari vedi arrivano le tipe col carrello del cibo che possono muoversi solo dopo un tot, certo, dal decollo.
Comunque mi è successo anche a me questa cosa, di svegliarsi già in volo.
A,
e
me,
dire, urco,
a me un po' di volte ho fatto la perfect, che è ti addormenti
prima di partire e ti
svegli
perché già atterrato,
il re del pisolino.
E sei già atterrato o che stai per atterrare?
Mi è successo anche già atterrato.
Wow. Quello a me ancora no, però vorrei tantissimo. Sono molto curioso di...
Cioè, nel ricordo senso... che quando siamo stati colpiti
è
da
vero.
Un fulmine in aereo...
Ed era comunque il 2017, mi pare, quell'anno lì, quando siamo stati colpiti da un fulmine in aereo, stavamo tornando dal Primavera Sound di Porto e...
E siete tornati a Porto.
E stavamo dormendo tutti e due, tra l'altro, perché ci siamo svegliati.
Eravamo giù, cioè stavamo scendendo, o eravamo atterrati già.
Sì, sì. Cioè, che stiamo atterrando.
Io ho guardato, a me pareva che fosse incredibilmente troppo. Cioè, la luce che c'era, contando le ore che sapevo che dovevamo volare, cioè, non mi tornava, non potevamo già essere a Milano. Infatti, poi, sì, a Orio, volevo dire. E che comunque è Milan Bergamo, ma è Bergamo. E quindi sì, ci siamo poi resi conto dopo che ci avevano fatti riatterrare lì per fare un controllo e vedere se andava tutto, e effettivamente andava tutto.
Sì, che poi voglio dire,
però aver preso un fulmine in volo è una cosa.
Sì, però la dinamica è stata: abbiamo preso un fulmine e poi abbiamo girato un'ora su Porto perché non si riusciva a scendere lì.
Perché la pista sarà stata chiusa?
No, perché c'era troppo vento. O c'era la tempesta, quello che era. Però dici, vabbè, ma è stato in aria un'ora.
Sarà bene, no? Sarà bene, non andare.
Cioè, andiamo.
Sì, in effetti. E invece, quando entri in un aeroporto, ti senti ancora in quello stato? Oppure ti senti già, tipo, oltre, in uno spazio che è al di fuori di ogni stato? Come effettivamente è un aeroporto, no? Cioè non è... c'è una legislazione, no, che lega lo spazio aeroportuale, che non è proprio parte al 100%
dello stato in cui si trova.
Dello stato in cui ti trovi, ma una sorta di network.
Allora, secondo me è un...
Perché io effettivamente quando entro nell'aeroporto mi sento come già in uno spazio intermedio, come se fossi uscito
dopo
dal
il
paese.
Gate, sì. Dopo i controlli.
Sì, esatto, dopo i controlli di sicurezza di sicuro. Per qualcosina anche prima, in realtà, però solo in alcuni aeroporti, tipo da noi in Italia ce ne sono pochi di spazi che equivalgono a quelli che ci sono dentro dopo i controlli di sicurezza già fuori. In aeroporti più grandi, tipo mi viene in mente Zurigo, ma anche Monaco, Amburgo, quelli grossi grossi che ci sono in Germania, e questa cosa invece, cioè fuori è... Cioè, pre controlli di sicurezza, post controlli di sicurezza, quello che trovi, gli shop, i duty free, queste cose sono praticamente la stessa cosa. Da noi, cioè, forse perché sono aeroporti ancora un pelo più piccoli quelli che abbiamo in Italia, però la differenza un po' la senti. E mi è capitato di vedere un post su Instagram qualche giorno fa, la settimana scorsa, di, non mi ricordo chi l'ha fatto, non me lo ricordo neanche tutto per intero. Però mi ha colpito il fatto che parlassero degli aeroporti come dei posti in cui è assolutamente normale spendere $25 per bere uno scotch alle 10 di mattina e dopo che hai passato la notte a dormire in ciabatte a piedi nudi in uno spazio pubblico steso in terra col tuo zaino come cuscino e portandoti in giro, che ne so, 4-5 mila dollari, anche cash, dentro una borsa. Cioè, ci sono delle cose che se vai a pensarle, se ci ragioni un attimo, sono il limite della follia.
Sì, hanno senso solo lì. Anche esatto. Solo come la gente dorme negli aeroporti. Ogni tanto dici, ma se fosse, nel senso, solo in un aeroporto si può dormire letteralmente in un passaggio che hai verso il bagno, con la gente per terra sdraiata.
Sì, sì, tutte fare la fila per i caricabatterie. Nei bagni, esatto, ci sono spessissimo le prese in, le prese in giro.
Lì, tra l'altro.
Telefoni, esatto, abbandonati, sì, che rimangono magari per mesi perché nessuno lo prende su.
A Palermo, in aeroporto, avevo beccato un... C'era una stazione di ricarica con tipo 20 prese USB, la gente arrivava lì, attaccava il telefono e se ne andava. E
tra l'altro credo sia illegale in aeroporto
abbandonare il telefono,
abbandonare oggetti in giro.
Il telefono non lo so, i bagagli di sicuro, perché poi ogni tot ci sono gli annunci, se vi becchiamo il bagaglio ve lo distruggiamo, quindi state in campana perché poi non li trovate.
Il tuo lavoro sarebbe particolarmente
no infatti esatto.
È appena distrutto sangue di un uomo palermitano, anzi probabilmente una persona molto importante,
di un importantissimo uomo palermitano.
Invece le sedie massaggianti, parliamo delle sedie
massaggianti.
Ok, Perché ma ogni volta vedo ste cazzo di sedie massaggianti che ci sono solo in aeroporto.
No,
con la gente
mai usato.
Che
no, anche nei centri commerciali ogni tanto.
È vero.
Però sì, scuottatissime.
Scuottatissimi,
sì,
spenti. Cioè nessuno, ho visto mai nessuno usare quelle cose.
Perché
sì. No, ecco,
poi
su,
sporche, tutte rovinate.
Sulla cosa del bagaglio, vabbè, una triade di domande. La prima, appunto, cioè tu vedendoti dall'esterno sembri una persona estremamente chill. Quindi ecco, magari a te non ti si stringe il culo sapendo di avere un bagaglio di Dolce Gabbana con dentro i gioielli di Paris Hilton da portare a Miami. A qualcun altro, tipo a me, io, cioè, minchia, starei malissimo per tutto il viaggio probabilmente. Quindi volevo capire, uno, quello, come te la vivi. Due, questione salute, hai fatto riferimento prima un po', però ecco, base di temperatura, jet lag,
alimentazione, cicli del sonno,
emboli perché stando così tanto in volo, cioè,
ma questi sono gli ultimi problemi di Dani, ragazzi.
E l'ultima invece poi che a me interessa, ecco, facendo un lavoro, cioè, in cui devi entrare in azione tra virgolette anche così con così poco preavviso, la vita a casa come te la gestisci?
Ok,
ho finito.
Dall'ultimo
parte, sì, grazie Fabio.
La vita a casa come si gestisce? Allora, mi è capitato di avvio una lavatrice, devo partire nell'arco di 10 minuti perché è successo.
No, ti è rimasta la lavatrice,
no,
chiusa tutto.
Pronto madre, puoi venire a scaricarmi la lavatrice, okay, prima di domani sera, per favore.
Prima che i panni camminino.
Esatto.
È la cosa che bisogna, fortunatamente.
C'è mia madre.
Abbiamo dei parenti, ragazzi, qua il paese si fa su queste cose.
La mamma da cui scappavi.
La mamma da cui si scappa nel 2017, una volta che hai casa tua,
sette
è comoda.
È un'alleata, esatto, nella lotta contro la muffa.
Perché eravamo
una
troppo
volta
vicini.
C'era la nonna, no, che si prendeva cura dei nipoti, adesso non sono più un cazzo di figli, si prendono cura delle lavatrici disattese e,
esatto,
abbandonate.
Sì, perché non credo che avrò dei bambini.
Posso
al massimo arrivare.
Siamo 5 a un,
esatto,
tavolo, se, insomma, senza
4 e mezzo.
4 e mezzo, diciamo. Sì.
Quindi questa è la vita a casa. Allora,
socialità comunque easy.
Se ci sono delle cose che voglio fare, prima mi chiedevi se posso rifiutare i lavori.
Esatto.
Sì, si possono rifiutare nel momento in cui ti arriva una richiesta, se c'hai dell'altro da fare, non c'hai voglia, c'hai i motivi tuoi, insomma. Mi sono aspettato una mano a novembre tagliando una zucca come un pirla e non era per Halloween, era già passato Halloween tra l'altro, e per un mese sono rimasto a dire no, non ce la faccio, c'ho i punti ancora nella mano, non posso, non riesco a partire, non riuscivo a alzare il telefono con la mano sinistra, quindi più figurarsi portare in giro una scatoletta. E per il resto, sapendo che posso dover partire, certe cose le faccio, che ne so, tipo tutte le lavatrici tendo a farle appena atterro, okay. Cioè, appena atterro io so che faccio una lavatrice, nell'arco di un'ora l'ho già stesa,
okay.
È a posto.
Hai trovato i tuoi meccanismi.
Sì, esatto.
Hai trovato la tua routine
stramba. Sì, è una maniera di piegare la propria routine alla possibilità, okay, che qualcosa succeda o non succeda. Quando non succede sto a casa mi rompo i maroni, questo devo dirlo, cioè, io mi annoio tantissimo nella vita.
È
questo lavoro
molto divertente, però quando scrivo a Dani per beccarci e poi tipo magari ci mettiamo d'accordo per vederci due giorni dopo e poi a una certa mi scrive no scusa vado in Zambia stasera.
Eh sì, capita a volte, sono circondato da persone molto comprensive, okay, per fortuna, quindi...
Poi tornando,
ecco,
indietro,
è
la
capitato,
salute...
mi è capitato di decidere di smettere di frequentare delle persone che frequentavo perché per loro era un problema il fatto che io dovessi avere il telefono a vista, certo, quasi sempre, ma solo esclusivamente per dire... Puoi partire tra due giorni? Sì, ok, so che ho un lavoro tra due giorni. Fine. Questa cosa per queste persone era, per questa persona era troppo.
E la Madonna.
Sei pazza. E niente, poi possiamo andare avanti. La seconda era la salute. Salute. La salute, in realtà, grossi problemi non ne ho avuti, tranne
non ho avuto tipo
i Noman.
Mal di piena.
No, perché circa da, no, vabbè, da prima di fare sto lavoro, però farmi degli esercizi di movimento.
Hai cominciato?
Può essere solo lo yoga, ma boh, anche qualcosina di più. Però lo facevo tipo dal primo lockdown, cioè non c'avevo niente da fare, quindi almeno quello, non potevo uscire a camminare, non potevo fare niente, quindi facevo un po' di esercizietti in camera appena sveglio la mattina, e quello più o meno me lo sto tenendo ultimamente con meno regolarità, però è una cosa su cui tendo a rimanere il più regolare possibile, regolare al punto che se c'hai il volo alle 6:30 da Linate, io mi sveglio all'1 di notte, così mi... posso farmi i miei esercizi, posso mangiare, farmi una doccia e poi partire fresco e più o meno settato. È come avere una sorta di degli schemi di,
Di, hai un protocollo.
Di vita, esatto, sì, se vuoi sì, che mi sono inventato da solo.
No, certo.
Sono stracontento, cioè,
però è anche
la gente vive di protocolli in cui io non riuscirei mai a vivere. Chiaro. Per questo
anche un po' la tua regolarità nella disregolarità, perché bravo. Voglio dire, alla fine... cioè io smatterei se mi chiamano a 1 di notte e dicono domani vai in Oman.
Anche perché non fai questo lavoro, sarebbe strano.
Ma come vado in Oman?
Certo, a portare il pacco, in che senso?
Poi con la puntualità di Camo.
Oddio, non arriverebbe mai.
Tra l'altro
è morto il paziente, riportali indietro questi...
Altro, ho avuto una sensazione molto simile qualche giorno fa, perché un numero sconosciuto mi ha chiesto, mi ha scritto su WhatsApp e mi ha detto ti lascio il numero di Roberta, che almeno andate vai con lei per il lavoro. Ho detto oddio, cosa cazzo devo fare
che mi sono completamente dimenticato, e proprio non sapevo proprio cosa rispondere, ero che sudavo. Avevo tra l'altro già un altro lavoro io, e le ho proprio
dove
risposto,
ho sbagliato.
Ma scusi, ma ha sbagliato il numero per caso? E mi ha risposto, ah sì, scusami, faccio, madonna mia, mi sono cagato sotto in una maniera, mi ha sbagliato il numero.
Non ti aspettavi
su WhatsApp? Chi è che sbaglia il numero su WhatsApp?
Della tua amica Orietta Berti che ti chiama. Sì, Paolo, esatto. Ma dovevamo girare il videoclip?
Esatto.
La prima domanda, invece?
La questione moneta, nel senso di avere, di girare con cose di valore.
L'entrare in sbatti.
Allora, è una cosa a cui man mano si fa l'abitudine, cioè nel senso ho avuto sbatti miei personali, l'ansia di dire ho 200.000 euro di cui devo prendermi cura, almeno finché non li do in mano alla persona che poi si arrangerà e poi sarà responsabilità sua, sì, quella roba lì c'è. All'inizio mi pesava, cioè era molto più presente rispetto ad adesso. Una volta mi hanno dato in mano un ricambio di Air Canada che era da qualche parte in un hangar in aeroporto a Venezia e doveva essere montato su un aereo che stava a Barcellona, che doveva partire tipo il pomeriggio di un giorno. La notte prima io sono andato a Venezia, ho dormito in aeroporto, mi sono beccato tipo alle 5 col riparatore del gruppo dentro cui sta Air Canada, che mi pare che sia Flying Blue, quindi è SkyTeam, quindi sono gli stessi di Air France, KLM, okay. Tutti loro, sono tutti amici fondamentalmente, cioè a gruppi sono più o meno tutti insieme, poi ce ne sono alcuni piccole, tipo
famiglia.
Emirates sta da sola, però vabbè, ce n'hanno tanti i soldi loro. E questo mi dà il ricambio, mi dà il documento di trasporto, che tra l'altro non era neanche una fattura perché non era merce nuova, era solo merce che doveva viaggiare, però doveva avere dichiarato il valore, erano 550.000 e qualcosa euro in un flight case, che quindi ho detto perfetto, almeno se anche lo pigliano a botte sono quasi sicuro che
anche
non si rompe,
se cade perché, dal volo, perché solo, lo recuperano,
perché se c'è un flight case tendenzialmente vai via sereno. E lì poi all'atterraggio c'era uno dei tipi di Air Canada che aveva curato la richiesta del trasporto ad accogliermi appena sono sceso dall'aereo, cioè ancora dentro, perché lui lavorava in aeroporto quindi poteva arrivare lì. È una cosa che mi fa molto ridere di quello che succede spesso, è che la gente arriva con le foto del mio passaporto chiaramente per documentare che sono una persona vera, cioè i clienti e tutta la catena ha bisogno dei documenti di chi incontra,
certo,
fondamentalmente, e quindi arriva gente che mi cerca in aeroporto con il passaporto stampato in A4. Speriamo oppure che non... con scritto Daniele Torri, come è successo in Zambia, per esempio, ce l'avevano. E peccato che avevano fatto male i lavori di dogana, quindi sono dovuti entrare loro e aiutarmi a sdoganare la roba.
Io ho sognato di avere qualcuno all'aeroporto che arriva e vedo un cartello con il mio nome, ma non mi è mai successo proprio.
A Creta anche mi è successa questa cosa, però perché mi ero prenotato il taxi, cioè avevo molto tempo perché mi avevano chiesto di fare sta cosa, di curare quella spedizione lì, tipo il pomeriggio di un giorno, ed ero partito la mattina del giorno dopo, quindi avevo tutta la sera
buca. Com'è Creta? Volevo andarci quest'estate. Veramente, stavo pensando di andarci.
Io ci sono stato e a me è piaciuto.
Bra, figo, no?
Sì, funziona, è un bel posto. Creta. In estate è bello, fa molto caldo, il sole è bello, andare in giro ci sta. Anche la sera non è male.
Sembra un posto curioso.
Poi ecco, a me nei posti dove capita di andare, esattamente come... raramente mi capita di ascoltare cose in aereo perché mi piace il suono dell'aereo. Parentesi, se tutte le compagnie aeree dessero delle cuffie vere alla gente che vola, io guarderei e ascolterei molta più roba. Peccato che solo Emirates ti dà delle cuffie che, se le metti su, riesci a sentire cosa sta dicendo il pipotto che parla dentro il film. Perché sennò la ronza è davvero grossa con gli auricolarini piccoli normali in ear che ti danno col filo, che hanno un mezzo millimetro.
Vabbè,
di filo di rame.
Sei praticamente un ingegnere del suono, però Dani, potresti portarti anche delle cuffie con il cavo da attaccare.
Eh no, è quello il punto, a parte che gli attacchi sono quasi sempre sbifidi dentro gli aerei.
Ah,
cioè,
è vero, c'è quell'attacco diverso.
C'hanno un attacco diverso, per cui hanno un jack.
Ma ci sono gli adattatori.
Sì,
per...
infatti Matt Griziotti mi ha detto che lui ne aveva preso uno. C'è addirittura gente che vola con quell'adattatore lì che viene fuori in Bluetooth, a cui attaccano il Bluetooth delle cuffie che usano col telefono. E il mio punto è che sono grosse da morire delle cuffie buone, non c'ho voglia di portarmi in giro né peso né volume, perché spesso mi è capitato, cioè viaggiando con uno zaino che è abbastanza grande, può tenere una buona quantità di volume senza che mi blocchino niente, a me è capitato di riuscire a portarmi solo dentro lo zaino, quindi viaggi con lo zaino solo, i vestiti, il computer, tutto quello che ti porti, più la merce che ti devi portare, okay, che ti stai tirando dietro, e lì viaggi proprio sereno, nel senso non vedono neanche che hai una borsa in più, non ti vedono che c'hai la borsa dell'IKEA, quindi di sicuro non si chiedono cosa c'è in quella borsa. È tutto nel mio zaino e nessuno ti dice cosa c'è in quello zaino.
Sai cosa c'è in quella borsa di IKEA? 500.000 euro.
500.000 euro di Arcana.
Beh, quella volta che ti hanno preso in giro, io gliel'avrei fatta vedere la bolla. Tipo, cosa c'è dentro?
Vabbè, l'ultima cosa prima di chiudere. C'è qualche episodio che abbiamo saltato, che tipo controlli strani o robe che sono successe in aereo strane, tipo quella tipa, non so se avete mai visto quel video della tipa che dice che si è alzata, ha avuto un episodio un po' di psicosi probabilmente, ma si è alzata dicendo: l'uomo che ho di fianco non è una persona, è tipo un androide. Ed è stato un momento un po' di panico all'interno del volo, perché
no,
diceva: signora,
così
che senso? Era diventato super virus.
Così sbatti no. Nell'ultimo viaggio, quello dello Zambia, che è il più recente, mi è successo di notare una cosa che non mi era mai capitato di notare prima: la gente non sa leggere i cartelli, nel senso che c'è... Le porte dei bagni degli aerei tendenzialmente sono di due tipi: o si aprono tipo la maggior parte di quelle di Ryanair tirandole verso l'esterno e c'è una maniglia che branchi, la afferri, scusate, la maniglia si afferra e si gira, si tira la porta come una porta normale, oppure ci sono quelle che si chiudono verso l'interno del bagno, che sono a soffietto praticamente, e su tutte quelle porte c'è un cartellino con il segno della mano appoggiata. Io ho passato due voli a vedere gente che tirava le porte e non riusciva ad aprirle neanche uscendo. Cioè, uscendo
dopo
tendeva
averlo.
Pensava di dover... continuavano a bussare straforte. Io ero seduto nel posto appena
hai
di
fatto
fronte.
L'usciere dei cessi.
E a un certo punto sì, in più occasioni. E aprendo la porta dicevo: you need to push this. E... ah, quello che non riusciva, devi tirarla dal di dentro. Comunque c'è scritto, c'è il disegno, cioè è disegnata, è proprio... E questa cosa mi ha terrificato, perché non mi era mai capitato di beccare così tanta gente tutta con lo stesso problema. super facile, cioè, nel senso, c'è la mano disegnata, appoggiala, non è il portale di pietra, sì, dove metti la mano,
quando,
si apre da sola, però quasi.
Si vola, la gente non capisce più un cazzo. Tipo, io mi chiedo ancora perché ci sia della gente in piedi da un'ora di fronte al gate. Ogni volta mi chiedo questa cosa.
Ho in mente che l'hai già citato anche in un altro episodio.
È incredibile, non capisco. Sì. Qual è il vostro
perché
problema?
Perché hanno l'ansia.
Si devono mettere in coda, devono stare in piedi un'ora mentre tutti sono seduti tranquilli.
Un tot di nostri amici lo fanno.
Ma perché?
Peer pressure.
Sì, perché sì. Ragazzi, quando apre, quando vedete che sta finendo, che andate lì. Io non ho mai fatto la coda in vita mia.
No, a me capita perché spesso mi chiedono di chiedere all'imbarco.
Vabbè,
se
è chiaro, parte del tuo lavoro, ci sta. Ma non penso che tutti quelli lì che sono in coda
no, anzi, sono lì perché
pieno di
valore di mercato 40 milioni.
Era costosissimo.
Beh, abbiamo fatto, è capitato un OBC lo scorso gennaio in cui eravamo in giro in 13.
Ma vi si illumina il pancino 13 come gli versetti del cuore quando vi beccate.
Ci vediamo, sì, facciamo ombelico.
Beh, vi riconoscete, immagino.
No,
cioè, vi conoscete
allora,
un pochino.
Era della stessa.
Sì, esatto, quella lì di gennaio, sì. Mi è capitato di beccare un tipo tornando da New York e sentendolo parlare con un altro tipo che era nell'altra fila. Gli ho detto, era seduto davanti a me questo, e quando ha smesso di parlare col tipo dall'altra parte gli ho picchiato sulla spalla e gli ho detto, guarda, scusa se ti disturbo, ma fai l'OBC tu? Sì, perché? Anch'io, mi sembrava da come avevi parlato, niente, ero solo curioso. E...
perché in effetti è difficile incontrarti.
E poi l'ha preso da dietro e gli ha spaccato il collo.
Ha preso il suo carico.
No, lui tra l'altro
ha guadagnato di più.
Lui lavora con un'azienda grossissima, mi ha spiegato cosa che non sapevo, che esistono anche OBC che lavorano non da freelance ma da dipendenti. Ah, sì. Cioè lui lavora per un'azienda specifica che è gigante, che si chiama WorldNet.
Ma che fa solo trasporti?
Fa trasporti in genere e ha anche quel tipo di servizio lì.
Osti, farlo non da freelance, secondo me lì può diventare pesantino.
È un po' pacco, perché lì però, se sei assunto devi avrai forse i turni.
E la macchina ce l'hai pagata. E lui c'aveva la macchina aziendale, per esempio. Certo. Tutta una serie di cose, secondo me, riesci a gestirtele meglio.
Beh, chiaro,
non so poi come funzioni.
Però
loro non lavorano solo con dipendenti, ma anche con freelance. Sì, quindi sì. Ero curioso poi di mandare l'application anche a loro, ma poi il tempo mi sono perso.
Tra l'altro, un'altra cosa che abbiamo detto in passato nel podcast era Fabio, che era arrabbiatissimo contro chi perdeva troppo tempo al check-in, ti ricordi?
Ah, sì.
Che odiavi le persone che prendevano troppo, e io sono la classica persona che ha un casino di roba quando arriva al check-in e c'è il tipo dietro che si innervosisce tanti, proprio si arrabbia perché devo tirare fuori, ciao, c'ho il gimbal, le camere, devo mettere fuori le cose, ciao, un delirio totale, devo usare tipo 5 o 6 di quei cosi
vassoi per fare. Vabbè, però perché viaggi con tantissima roba elettronica,
un incubo totale. E quello che mi è dietro purtroppo si becca questo. E io non capisco che fretta abbia quel signore, obiettivamente, che secondo me ce la fa tranquillamente a arrivare in orario, però mi è venuto in mente che tu c'avevi l'ansia di...
che sì, dici, ma figa, no, cioè come io arrivo preparato, mi aspetto che gli altri arrivino preparati con la roba già fuori, tutto lì.
Cioè, si prepara benissimo, arriva già proprio con tutto,
con il mio computer fuori, con la cintura fuori,
con i liquidi separati.
Ma che poi questa cosa dei liquidi del beauty case io non l'ho mai tirato fuori e nessuno mi ha mai detto. Sì.
Allora dipende, a me è capitato che mi fermassero lo zaino perché c'avevo dentro l'accendino. Qualche volta, non capita sempre, non capita quasi mai. Ma ogni tanto mi hanno proprio...
Ma mica può passare un accendino?
Non si capisce.
No, sì, però non lo puoi lasciare dentro la borsa, lo devi mettere a parte perché fa liquido ed è infiammabile, tra l'altro.
Certo,
poi te lo lasciano quasi sempre portare a cosa. Però mi è capitato che mi fermassero lo zaino perché c'avevo dentro l'accendino e quindi te lo fanno ripassare con l'altro coso e ti ridanno l'accendino. Dici, vabbè.
Beh, 2 settimane fa abbiamo passato i controlli al Papa, io avevo credo 7 accendini nel marsupio.
Grande, vero.
E infatti settimana scorsa
c'era un tipo con un coltello.
Uno col coltello.
Ah sì?
Sì.
Sì.
Perché non si sa cosa volesse fare. Perché uccidere il Papa col coltello da giù, difficile.
Mm. Io un'altra cosa che mi sono sempre chiesto degli aerei è il perché della modalità aereo. Cioè non ci credo assolutamente che va a interferire con le cose radio del... Ma figurati, ma è impossibile.
Non
so su che bande di frequenza funziona.
Secondo me sono quella roba che è successo una volta e hanno detto... Basta.
Devo approfondire questa cosa, non ho mai capito il perché.
Ma però vabbè, adesso alcune di quelle più lunghe hanno il wifi.
Sì, a me è capitato anche di beccarlo gratis su alcune. Quando siamo tornati, la prima volta che siamo andati in Messico in tanti, che eravamo giù in 7, al ritorno, volando con Aeromexico, loro stavano testando un fornitore di wifi durante il volo. E mi sono fatto tutto il viaggio con WhatsApp, Telegram, intanto facevo le robe, cercavo i video tutorial dei moduli su YouTube, perché ecco, vorrei sottolineiamo questa cosa, a me è partito un po' il pallino di fare questo lavoro, perché a un certo punto hanno cominciato a interessarmi i sintetizzatori modulari così tanto che il fatto che l'unico negozio accessibile a me da Bergamo fosse a Torino, era il più vicino, che mi sono detto, vabbè, ma nel resto d'Europa i negozi di musica trattano molto di più di sta roba, come faccio a zompare da una città all'altra dell'Europa senza dovermi accollare i costi dell'aereo?
Ho trovato il metodo più
semplice. Ho trovato un lavoro.
In assoluto.
È veramente... Sì che è piegare la propria routine in base...
È veramente una origin story.
Esatto. No, infatti mi è capitato di prendere dei moduli a New York, la primissima volta che sono andato a New York, l'unica...
Sono i...
Ah, i moduli, i sintetizzatori modulari sono dei pezzi di...
Pezzi di
apparecchi elettronici che servono per gestire e o produrre
musica,
suono.
Suoni e ci fai
in
la
genere.
Musica.
E vabbè, poi ci sono, andate, cercate Eurorack su Google e ci vediamo nella tana del bianconiglio. Se ci cadete dentro, non ve lo auguro, però se volete ci vediamo lì.
E tra l'altro sono molto simili ai flight case, anche, c'è anche una passione per,
ah sì, questo...
per i flight case per gli Eurorack.
Sì, sì, sì.
E lì finisce il coso. Lì... Va bene, siamo andati
bellissimo.
Lunghi.
Ecco, ogni tanto capita che i bagagli vengano smarriti. Mi è capitato di stare ad aspettare i bagagli. Eh sì, se tu imbarchi delle cose come capitano ai passeggeri normali qualche
ma
volta.
Ma ti è successo a te personalmente?
Sì, sì, sì.
Cosa?
Quando ho portato il sedile degli elicottero me l'hanno...
Il sedile dell'elicottero non c'era più?
Sì, no, perché praticamente lì è successo che ho fatto scalo lì stavo volando con Air France. E era l'unica opzione possibile era farmi fare Malpensa Charles de Gaulle Heathrow per questo sedile che serviva da qualche parte a nord di Londra. E lì c'era tardato il primo volo, quello Malpensa a Parigi. Quando io sono atterrato a Parigi, il volo per Londra era già decollato, però era sera, quindi ho dovuto aspettare la mattina del giorno dopo. Per fortuna non è successo che il bagaglio finisse per sbaglio dentro il batch di quell'altro, ma la cosa divertente è che comunque hanno aspettato 3 voli per mandare, quindi io ho passato tutta la giornata dopo agli arrivi di Heathrow aspettando che arrivasse il volo dopo di quello dopo,
che
di quello
palle.
Dopo rispetto a quello su cui c'era la mia pronuncia.
Lo sapevi ogni volta che partiva un nastro?
No, ogni volta tipo, che... Tipo no, ero lì attaccato al wifi con flight radar sul computer, sul telefono sentivo gli altri, sentivo l'azienda con cui, per cui stavo lavorando, che mi dicevano guarda c'è questo, secondo me lo mandano con un almeno questo qua. Con flight radar mi sono passato le mie 6 ore ad aggiornarmi, intanto mi cercavo gli zaini, alla fine non l'ho mai cambiato perché il mio zaino comunque rimane uno dei migliori, delle cose più belle che ho comprato nella mia vita. E nulla, un'altra volta mi è capitato di aspettare 2 giorni sempre venendo da Londra, però era British Airways che aveva fatto una cappella, era intorno a Natale di 2 anni fa. E sono stato a Roma 2 giorni in più ad aspettare che arrivasse, controllando... il sito, quando si perdono i bagagli, si fa un claim fondamentalmente alla compagnia. Le compagnie un po' più grosse, tipo British Airways, hanno una sezione del sito che serve a, cioè che è apposta per il tracciamento del bagaglio che tu hai, che non ti hanno caricato, cioè ti dicono dov'è, se è arrivato, se l'hanno scaricato, cosa. 2 settimane dopo che quel bagaglio era arrivato sul sito, era ancora dato fermo a Parigi. E, no, a Londra era, scusate. E quindi, insomma, non benissimo l'organizzazione. Un'altra cosa molto importante che bisogna dire è... tutti quelli che sono in ascolto vadano a cercare che cos'è la normativa EU 261, perché è una normativa europea che tutela tutti i viaggiatori, per cui se una compagnia aerea ritarda un volo di almeno tot chilometri, di almeno tot tempo, il passeggero ha diritto a richiedere un rimborso che dipende dalle ore e dal chilometraggio. Sì.
Che tipo quelle iniziali fanno straridere, perché tipo è una bottiglia d'acqua.
Esatto.
È tipo una roba del genere, tipo un'ora di ritardo hai diritto a una bottiglia d'acqua.
Sì.
Però poi sono anche bei soldi.
Però esatto, a me è capitato di beccarne varie di queste. L'ultima è stata con un Wizz Air che doveva partire tipo alle 9 di una sera e in realtà l'avevano fatto partire all'1 di pomeriggio del giorno dopo. L'azienda mi ha prenotato nel frattempo la stessa tratta, ma che partiva la mattina. Quindi loro si sono pure dovuti pagare extra la prenotazione a parte, perché il volo sul sito di Wizz Air era dato per partito, quindi loro non riuscivano a cambiare la mia prenotazione.
Wow.
E però alla fine, facendo i claim vari, io ho un file di Google Docs in cui ho tutti i link dritti alle sezioni per fare i claim di tutte le compagnie con cui ho fatto i claim. E quando capita, anche a Flavio per esempio, che aveva avuto casino andare in India, gli ho mandato tutto quello che avevo. E se le compagnie aeree fossero un po' più oneste, avrebbero tutto questo un po' più accessibile. Ecco, io ho speso madonne e tantissimo tempo, ma soprattutto madonne, per tentare di capire come farmi fare i rimborsi. E così, però, alla fine poi li fanno. Cioè, se ci sono delle...
Se riesci a trovare il link alla
esatto, ti devo, cioè, se avete bisogno, raga, chiedete. Per me è un piacere.
L'avvocato.
Lasciamo la mail di Dani.
È comunque un side business.
Esatto.
Interessante.
Per riprendere. Ti chiedo solo il 5% di ogni claim che porti a casa dei miei soldi.
C'è una cosa che si chiama Air Help, che fa esattamente questa cosa qua, a cui tra l'altro mi ero iscritto per sbaglio, e quando ho capito che volevano una commissione per questa cosa, io ho detto cancellate tutto, e l'ho fatto da solo, e ho comunque ottenuto tutto il compenso che mi aspettava, che erano 600 euro da Air France quella volta, perché avevano fatto casino un aereo rotto che girava sopra Dublino.
Va bene, grazie Dani.
È stato un piacere.
Grazie
auguri
mille
a tutti quelli che devono ascoltarsi in cuffia la mia voce adesso.
In non luogo indica 2 realtà complementari ma distinte. Gli spazi costituiti in rapporto a certi fini, trasporto, transito, commercio, tempo libero, e il rapporto che gli individui intrattengono con questi spazi. E se i luoghi antropologici creano un sociale organico, i non luoghi creano solitudine e similitudine.
Grazie mille per l'audiolibro letto da
Camo, l'ha interpretato da Pannofino.
Audible.
Ciao.
Ciao.
Ciao. Comunque l'episodio migliore di Avambera che sia mai stato fatto è quello dell'Apocalisse Zombie. Qualunque ascoltatore sostenga il contrario non capisce.
Fatti non pugnette.
Lui sì che capisce l'arte.
Grazie a tutti.